Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Maria. Questa sera, per tanti motivi, ho pensato di condividere con voi un Vangelo che comunque sentiremo presto, anche se non proprio a breve scadenza, ma è il Vangelo che sentiremo il giorno dei Santi. Siccome tra questa trasmissione e la prossima noi celebreremo questa festa, questa solennità, volevo condividere con voi il Vangelo delle Beatitudini, che ora vi leggo. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Carissimi amici, questo brano del Vangelo che ci introduce nella solennità dei Santi, che ci fa entrare in questa dimensione che è una dimensione appunto oltre questa vita, ma già in questa vita, già e non ancora. Questa solennità dei Santi, la Chiesa ci introduce in questa solennità appunto attraverso il Vangelo delle Beatitudini. Ora, questa beatitudine di cui parla Gesù, conosciamo tutte queste beatitudini, sappiamo che sono state chiamate in tante maniere. Vorrei con voi, radioascoltatori, affrontare questa pagina del Vangelo non tanto secondo le singole beatitudini, ma cercando di cogliere nell'annunzio, nella proclamazione di queste beatitudini, quella che è stata, diciamo così, l'apertura di spirito che era in Gesù, cioè il modo con cui Gesù ha vissuto queste beatitudini. Perché Gesù proclama le beatitudini a una folla immensa, a una folla che evidentemente conosceva difficoltà, come tutte le folle di tutti i tempi? Perché queste beatitudini? Che rapporto ci sono con la sua persona? Qual è la persona che vive perfettamente queste beatitudini? Sappiamo che queste beatitudini, appunto, sono, qualcuno ha detto, la carta d'identità del cristiano, la magna carta del Vangelo, eccetera, eccetera. Però mi sembra che molte volte, pensando a queste beatitudini, i poveri in spirito, beati quelli che ora piangono perché saranno consolati, beati i miti, beati i misericordiosi, spesso queste beatitudini, almeno nell'immaginario di noi cristiani, ed è giusto anche che sia così, sono state viste come uno sforzo, sono state viste come il tentativo di una persona che si trova ai piedi di una montagna e incomincia a scalare la montagna, perché effettivamente, cari amici, se guardiamo queste beatitudini e possiamo immaginarti come una folla, come era la folla al tempo di Gesù, È chiaro che al tempo di Gesù cercavano un maestro, un liberatore, un guaritore. Oggi cosa cerca la folla? La stessa cosa. Ma Gesù cosa fa? Cosa proclama? Qual è la novità di queste beatitudini? Perché possiamo leggere queste beatitudini il giorno dei santi, di tutti i santi? Perché è Gesù l'uomo beato. Gesù realizza pienamente queste beatitudini. Lui è nel presente e sempre passato e futuro l'uomo beato. Lui è il santo. Ma perché appunto è figlio di Dio? Ma perché ci parla della santità in questa maniera? Provate a pensare un po'. Se la santità fosse come, diciamo così, fosse innanzitutto dico, un percorso dove noi dobbiamo cominciare a fare il primo passo, allora sarebbero giustificati tutti i nostri cammini individuali, personali, dove andiamo a cercare a destra, a sinistra, dove facciamo di tutto per diventare santi. Ma guardate come avviene invece la proclamazione di queste beatitudini. Gesù, individuando le fasce sociali più deboli, più precarie, pensiamo a tutti quelli che stanno ascoltando adesso Radio Maria. Ci sarà sicuramente qualcuno che ha il cuore nel pianto, qualcuno che cerca di essere buono ma si accorge che è travisato. Ci saranno tante situazioni simili a quelle che Gesù appunto narra nelle beatitudini. Ebbene, Gesù dice: beati voi. In questo momento, beati. Questa beatitudine, quando Gesù la proclama, è al presente. È al presente. La beatitudine che Gesù regala è al presente. Perché? Proviamo a domandarci perché. Perché innanzitutto Gesù identifica quella beatitudine con la sua persona, con il dono della sua persona. E la beatitudine, appunto, non è tanto una serie di azioni che io e te dobbiamo fare per diventare beati. Questo sarebbe tante volte uno sforzo ascetico che sì, ci darebbe qualche soddisfazione. Magari riusciamo a fare dei digiuni, abbiamo superato la quota, che ne so. Magari riusciamo finalmente a fare questa novena. Però la beatitudine non consiste in primo momento, diciamo così, nella esecuzione di un rito, nell'esecuzione di un'azione per il Signore. Ma queste azioni, questo rito, questa preghiera, questo essere più giusto, cercare di essere più buono, più santo, questa è una conseguenza. Di che cosa? Del fatto che l'amore di Dio in Gesù Cristo mi si dona a me. Mi si dona a me, Dio si dona in Gesù Cristo a me. Ed è l'uomo beato, Gesù viene a vivere la sua beatitudine come un dono. Cari amici, qui dobbiamo fare veramente un passaggio della mente, quella che si chiama conversione della mente. In Gesù Dio viene a regalarmi la sua beatitudine. Gesù è il beato per la grazia, perché è in comunione con il Padre, ma è beato anche perché è in comunione con noi. E dove è in comunione con noi? Lui è in comunione con noi in quelle situazioni, direi, esistenziali che noi tutti stiamo vivendo. Lui entra in comunione, ecco il mistero grande dell'incarnazione di un Dio, ecco la natura del cristianesimo, è un regalo di Dio, è gratis che Dio venga verso di me, è gratis, ma dove viene verso di me? Allora, con una lettura un po' distorta, che qualche volta facciamo, noi potremmo pensare che Dio discende sì, ma fino a un certo punto, e poi ci dice, dai, vieni qui e sarai beato. Quante volte abbiamo immaginato un cristianesimo così? Appunto, un cristianesimo che che ti dice dov'è la strada, ma come ci arrivi in quella vetta lì, appunto? Come arrivi a fare quel percorso lì? Come se Gesù dicesse, io sto qui, vieni qui, prova a venire qui, sforzati, fai più disciplina, fai più sforzi. E a me sembra che questo tipo di santità, che è una santità dove si fa leva sulla volontà, ma si esagera a volte sulla volontà, non porta alla beatitudine, ma porta a un'immagine di santità che, ahimè, difficilmente raggiungiamo. Allora, non voglio dire che non ci sia bisogno della volontà, dello sforzo e della disciplina, ma vorrei fermarmi su un altro versante. Quello dello sforzo e della disciplina io adesso non vorrei toccarlo, ma vorrei sforzarmi con voi di entrare dentro una beatitudine che ci è concessa per amore di Dio. Ma questa beatitudine che ci è concessa per amore di Dio è la stessa beatitudine che Gesù è venuto a vivere in comunione con me. È quella beatitudine comunionale che io ho con Lui. Non è una beatitudine che è il risultato della mia affermazione personale. Eccolo il punto. Questa beatitudine che fa il santo, innanzitutto fa il santo, è questa beatitudine comunionale con la sua persona, che non è rimasto in alto nel regno dei cieli, ma lui è sceso giù, da ricco che era, si è fatto povero, per prendere su di sé la mia, la tua, la nostra, cari radioascoltatori, la nostra situazione esistenziale. Ognuno di noi potrebbe dire, io mi trovo così, io ho questa situazione, come faccio a diventare santo? E ecco, uno direbbe, sforzati. Ma proprio dentro questa situazione, mi sembra, proprio in questa situazione, invece, cosa è accaduto? Ed è stata la grande novità del cristianesimo, ma è anche lo scandalo del cristianesimo, vi rendete conto? È lo scandalo della misericordia, è lo scandalo del cristianesimo. La beatitudine ci viene regalata in Gesù. Ci viene regalata in Gesù, perché Gesù non si ferma a 10 metri da noi, non si ferma a una certa distanza di noi, ma Lui che è tutto l'amore del Padre, che è l'annuncio di questo amore misericordioso e giusto che viene verso di me, Lui si incarna nella mia vita, Lui si incarna nella mia situazione, per cui quando Gesù proclama le beatitudini, fa qualcosa di più di un mero annuncio. Gesù non fa un mero annuncio che dovrebbe poi stimolare in noi il desiderio di fare un percorso lunghissimo di ascesi, oppure di andare in quelle scuole di spiritualità dove dovrò andare per 3 anni, 4 anni, come magari si fa oggi in tutto il mondo, in tutte le nostre città. Ci sono delle scuole, dei movimenti, dei personal trainer. Che cosa fanno questi movimenti? Ti promettono la felicità. Ti dicono, se tu mi segui, se tu fai quello che ti dico io, ti prometto che sarai felice. Cari miei, qui dentro c'è un inganno e c'è un tipo di felicità che non corrisponde alla vita beata, alla santità. Perché per i cristiani la santità è la comunione con Dio. È quella gioia di sentirsi in comunione con colui, di sentirsi in comunione con colui che ha dato la vita per te. Quindi la felicità non è appunto raggiungere quel punto lì per noi. Perché? Perché se fosse raggiungere quel punto lì, noi ritorneremo prima della incarnazione del Signore. Noi faremo tutto come le religioni antiche, che identificavano Dio magari con un essere, con un essere creato e cercavano appunto di idolatrizzarlo in qualche maniera. Oppure cercheremo di stare bene interiormente, cercheremo di stare bene nello spirito, diciamo noi. Ma tutti questi tentativi poi però rimangono un po' isolati. e poi non ci danno quella stabilità nel cuore. La santità che invece ci chiama a vivere Dio nella persona di Gesù è una santità che si realizza ora. Beati ora voi che siete nel pianto, beati ora voi che siete affamati di giustizia. Ed è plausibile pensare che quando Gesù proclamava e proclama ancora oggi le sue beatitudini, noi non per questo veniamo liberati dai nostri mali sociali, fisici. Ma allora questa santità che cos'è? Questa santità è qualcos'altro, appunto, e inizia da un dono. Questa santità è il dono che ci fa Dio. Quindi, quando pensiamo alla santità, proviamo a pensare all'inizio non tanto a una serie di azioni eroiche che Dio si aspetta o si aspetterebbe da noi, perché questo tipo di santità casomai verrà dopo e in tutti i santi è venuta dopo. Prima c'è lo stupore, la gratitudine, l'accoglienza entusiasta di quel dono che Gesù, da ricco che era, viene a farti a te. Lui diventa beato in te perché è lui che prende su di sé la tua povertà e l'assume e fa, diciamo così, come scivolare, fa entrare quella beatitudine dentro la sua persona. Lui è beato assumendo la tua povertà. Lui è beato come un povero. Lui è beato sulla croce. Lui è beato quando soffre, perché la divinità non lo lascia un istante. Ed è proprio questa beatitudine che Dio viene a regalare a te. È questa la santità che Dio viene a regalare a te. Ed è molto bello, allora, leggere questa pagina del Vangelo innanzitutto come un dono. Dio ci dona la santità nella persona di suo figlio che entra dentro le mie piaghe, entra concretamente nella mia storia. Chiedo alla regia una pausa, grazie. Ecco, carissimi amici, stiamo affrontando il tema delle beatitudini e quindi della santità, perché abbiamo detto da qui al prossimo incontro festeggeremo la solennità dei santi. Mi sembrava bello comprendere questo Vangelo delle beatitudini, ma leggerlo dal punto di vista del dono, leggerlo dal punto di vista di un dono che Gesù è venuto a portarci, quindi non tanto dal punto di vista di tutte quelle azioni eroiche che noi ci immaginiamo subito quando vediamo un santo. A volte vedere i santi dal punto di vista delle azioni eroiche, sì, ci può stimolare, ma ci può anche molto umiliare. Possiamo esserne quasi umiliati guardando quello che non riusciamo a fare. E allora diciamo, ci vuole la grazia di Dio. È vero, ci vuole la grazia. Ma ci vuole anche una lettura sapiente di quella che è la beatitudine, perché Gesù è venuto lui stesso a rendere possibile quello che io non posso fare. E quando Gesù si è trovato di fronte a questa popolazione, a questa folla, ha proclamato le beatitudini, ma soprattutto nella sua vita poi l'ha vissute, lui l'ha vissute pienamente, perché lui era quel povero, capite? È stato lui quel povero. E quindi le beatitudini sono un mondo nuovo che parte dal dono, è la descrizione di quel mondo che nasce dal modo di vivere di Gesù, un mondo nuovo dove lui, il suo spirito è compromesso in tutti quelli che vogliono vivere questo mondo nuovo. In questo mondo nuovo, quello che è importante, appunto, non è l'affermazione personale di un singolo. Gesù è venuto a vivere in un mondo, in un modo completamente nuovo, dove la santità consiste nell'accogliere l'amore del Padre. Lui, che è l'amato del Padre, è venuto a vivere questa santità dentro le nostre situazioni le più disparate. Allora, Lui ha potuto dire beati i poveri in spirito, Lui ha potuto dire beati a quelli che sono nel pianto, beati i miti, perché avranno in eredità la terra, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, beati i misericordiosi, puri di cuore, gli operatori di pace, beati i perseguitati per la giustizia. Capite che tutte queste dimensioni umane le ha vissute il Figlio di Dio, e Lui è beato in queste, anche in queste situazioni, e queste situazioni Lui l'ha vissute per primo, e allora ha regalato a noi la beatitudine già qua giù. La santità quindi non è semplicemente il fine di un cammino duro, esasperato. Qualche volta è passata quest'idea qui. Qualche volta è passata quest'idea qui. Non è passata invece l'idea che tutto inizia da un dono, che Dio ci regala a suo Figlio, che vuole entrare in comunione con me, mi vuole regalare il suo amore, mi vuole regalare il suo amore. Tante volte è passata l'idea invece che la prima cosa da fare è sforzarsi. Non è passata l'idea di un dono, di una grazia, perché appunto se passa quell'altra idea, noi ci immaginiamo che la santità è un cammino individuale, separato da un corpo, mentre invece la santità parte da un dono, e noi diventiamo sempre di più corpo di Cristo, ricevendo quel dono che è Gesù stesso. E quindi, capite? Stiamo entrando... Dovremo entrare almeno sempre di più in questo mondo nuovo che sarà veramente umano, la casa comune dove nessuno è privato dall'accoglienza, dell'ascolto, del rispetto. Dobbiamo pensare alle beatitudini in un'altra maniera, così come l'ha pensata e l'ha vissuta Gesù. Gesù ci ha portato la beatitudine facendoci entrare in comunione con Lui e con il Padre. La beatitudine allora come primo regalo ti dà la comunione, ti fa sentire che non sei solo. Il santo è colui che non è solo, perché? Perché Gesù gli si dona, gli si regala, lì dove lui sta, e lui sente allora che quella sofferenza si vive in comunione con Gesù, ha l'amore di Dio in Gesù, nello Spirito Santo. Il santo allora non è colui che comincia a dire dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, ma è colui che condivide questa gioia e la condivide con tutti. Il santo condivide questa gioia del banchetto innanzitutto, condivide la gioia di aver incontrato Dio gratuitamente, di sentirsi raggiunto lì dentro la sua situazione più difficile. Lì dove lui appunto conosce la sua difficoltà, la sua precarietà, il santo ha sperimentato come Dio lo ha raggiunto in comunione. E Gesù proclama allora le beatitudini proprio dentro questa realtà, proprio dentro questa realtà, dentro la tua vita. E sono innanzitutto allora una esperienza di comunione. Il vero protagonista delle beatitudini è Dio stesso, è Gesù che entra nella tua vita, e se tu entri in comunione con Lui, tu diventi beato. La beatitudine allora è oggi. Il santo è colui che vive tutto in comunione con Gesù, è colui che benedice la vita, è colui che in comunione con Gesù ha poi il coraggio di eliminare nella sua vita e nella vita degli altri tutte quelle situazioni di isolamento, di egoismo, di invidia, di ingiustizia, perché quella comunione che gli ha portato Gesù nella sua croce gli fa sentire quel gusto di Dio, quel gusto di comunione, che vive già, è la comunione che gli porta Gesù, quella beatitudine che Gesù proclama dentro la sua umanità ferita, gli fa sentire che c'è un mondo nuovo e che allora sono false tutte quelle aspettative troppo illusorie, quelle aspettative dove ciascuno deve affermarsi personalmente. La comunione con Gesù ci fa capire che la gioia è un'esperienza che si può vivere solo in comunione. Ecco il santo. Il santo non rincorre una felicità che è solo per sé, ma Gesù, venendo dentro la sua povertà, gli fa capire che la gioia, che la santità consiste nell'essere un dono gli uni per gli altri, come ha fatto Gesù. Il santo quindi, vero, non si mette a correre individualmente in un cammino di santità troppo personale, ma desidera la comunione con gli altri, desidera sperimentare questa gioia della comunione, del banchetto con tutti gli uomini e con tutte le donne sole ed emarginati. Tutti gli emarginati. Quindi il santo ha una nuova visione del mondo. Ma chi gli ha dato questa nuova visione del mondo? È la comunione con Gesù, che ha patito, che è morto e che è risorto. È la comunione con il Figlio di Dio. Perché è Dio stesso il primo, il santo, il beato. È questa comunione che Gesù gli porta, che gli permette allora di vivere in maniera diversa. Capite? Allora è Dio stesso che è il protagonista, è questo Spirito di Dio che si è incarnato, è lo Spirito di Gesù Cristo che entra nella mia e nella nostra vita e mi permette di vivere queste situazioni non più come una realtà frustrante, ma mi aiuta a viverle con questo suo amore. E con l'amore mi aiuta a superarle, realizzando quindi le beatitudini, realizzando un mondo nuovo, perché se io sono beato mentre piango, se io sono beato anche se non ho tutta la giustizia ancora, se io sono beato significa che io sto lavorando per ottenere la giustizia, significa che io comincio a lavorare, che comincio a vivere questo spirito e quindi lo vivo già ora. E siccome lo vivo già ora, perché sono in comunione con Gesù, piano piano si costruisce attorno a me un mondo nuovo. Se sono beati i miti, perché Gesù è mite, se sono beati gli operatori di pace, perché Gesù è un operatore di pace, significa che piano piano attorno a te si crea un mondo nuovo. I santi, allora, non sono quelli che sfuggono dalla loro vita e vanno a vivere la santità lontano dal mondo. I santi sono quelli che hanno creduto a questa parola di Dio, all'annuncio del Vangelo, e sono stati colpiti dall'amore di Gesù che si è fatto carne, e si sono sentiti amati dentro la loro situazione particolare. Tu sei santo, innanzitutto, non perché farai tante azioni virtuose a partire da oggi, ma perché accogli e credi che l'amore di Dio in Gesù viene a beatificare, a illuminare la tua vita presente, anche se nella tribolazione, e credi che l'amore di Gesù che entra in comunione con te ti permette di vivere e di parlare e di operare così come Gesù ha vissuto, parlato e operato. Questo amore che ti dà Gesù non ti rende più pauroso. Questa gioia che ti dà Gesù, la comunione con Lui, povero e umile, ti fa vivere questa comunione che può essere solo donata. Quindi la prima esperienza della santità è il desiderio di donarla agli altri. Quando Gesù ti regala la sua vita, quando Gesù viene a condividere la tua povertà per arricchirti della sua divinità, la prima esperienza è la gioia, perché tu hai sperimentato un amore che ti è venuto incontro, non hai dovuto fare tutto quello sforzo, quei cammini individuali, perché Gesù viene a beatificarti ora, Gesù si incarna per toccare la tua vita ora, questo è il compito della Chiesa. Questo è il compito dell'annuncio, è il Vangelo, è l'annuncio del Vangelo. Gesù lo fa subito, capite? Perché capisce che questo è il messaggio fondamentale. Le beatitudini, beati voi, ora, beati anche se siete perseguitati oggi. Avrete una ricompensa nei cieli, ma i cieli sono già quei cieli che noi preghiamo nel Padre nostro. Non significa tanto nel un domani, già ora sei beato. Anche se storicamente tu soffri, anche se tu storicamente vivi un'ingiustizia, anche se storicamente tu stai vivendo un'ingiustizia nella tua famiglia, nel tuo ambiente di lavoro, Gesù ti dice beato perché in comunione con Lui, quindi nei cieli, nel cielo, nello spirito, ma già ora, tu sei in comunione con Lui, sei beato, perché anche Lui è vissuto così per te. Lui è vissuto così, Lui è morto così. Ma mentre è morto, Lui non ha detto sarete beati dopo. Lui è morto donando sempre la sua prospettiva di bene, di amore, dando a noi la possibilità di vivere l'amore. Anche quando è stato rifiutato, Lui è morto sempre concedendo una possibilità di un mondo nuovo, amando quelli che lo stavano uccidendo. Guardate, la beatitudine è Gesù Cristo, il santo è Gesù, ed è santo in quanto Gesù Cristo, in quanto è santo in se stesso, ma in quanto è santo perché è venuto a comunicarci la sua santità. E come ci ha comunicato la sua santità, il santo per eccellenza, che è Gesù Cristo, incarnandosi. Carissimi, questa è una novità strabiliante. Il santo ci è venuto a comunicare la sua santità nell'incarnazione. Lui è venuto a prendere su di me quello che sto vivendo e quindi per questo ha proclamato le beatitudini e ci ha detto che con Lui avremo il coraggio anche di vivere la passione, la morte e finalmente la risurrezione. Ma questa risurrezione come primizia, come realtà già effettiva, è in quei beati. Gesù dice beati ora perché io sono venuto in mezzo a voi, beati voi perché io ho voluto condividere con voi, io vi regalo la mia santità, io voglio impastare la mia santità con te che piangi, io voglio impastare la mia santità con te che hai fame e sete della giustizia, io che sono stato condannato ingiustamente, voglio condividere la mia esperienza di figlio dell'uomo e figlio di Dio con te che oggi stai subendo questa ingiustizia. Capite, cari amici, adesso il Signore vuole condividere con te la sua santità che passa per la comunione profonda con te nello Spirito Santo. Questa è la santità. E allora capite che questo tipo di santità, che parte da un dono che agisce ora, ci porterà poi a cercare cammini di santità, di evangelizzazione, che innanzitutto non punteranno sullo sforzo personale, ma sulla comunione di un dono, che in realtà è la vita della Chiesa. La Chiesa innanzitutto ci fa diventare corpo di Cristo, innanzitutto non ci chiede di fare chissà quale cammino personale, ma ci chiede di diventare quel Cristo che ha condiviso la sua vita con noi. Il cammino della santità nella Chiesa è diventare Cristo. Non si entra nella Chiesa per cercarsi uno spazietto personale e fare il proprio cammino di fede. Non si entra nella Chiesa per avere 3 metri quadrati dove io posso fare i miei cammini esoterici più o meno spirituali. Si entra nella Chiesa per diventare corpo di Cristo, perché è nel corpo e quindi nel dono di noi stessi, è nel dono del corpo più grande che è quello di Gesù che io divento santo. Diventando Gesù io divento santo. In questa comunione con Lui e con gli altri si crea un mondo nuovo e quel mondo nuovo parte dal dono che Gesù fa a me. Allora, quando io mi sentirò amato senza nessun merito, io comincerò ad amare gli altri senza chiedere nulla in cambio. quando io mi sentirò amato e perdonato dei miei peccati, comincerò allora ad accettare la via della mitezza. Quando io mi sentirò completamente invaso dalla ricchezza di Dio, comincerò ad essere anch'io uno che dona la sua vita, dona le sue cose, dona la sua ricchezza, perché così erediterà la terra. E capite allora che quando io mi sentirò amato da uno sguardo così mite e puro come quello di Gesù, anch'io trasformerò il mio sguardo, non avrò più uno sguardo di rapinatore, colui che arraffa, che vuole sempre qualcosa per sé. Capite che il dono della persona di Gesù è questo, è l'artefice della santità, e bisogna veramente cominciare a vivere la santità così. Dio è il protagonista della santità, ma è protagonista in Gesù, ed è interessante che Gesù ci comunica quello che il Padre vuole. Attraverso la proposta di Gesù noi riceviamo anche quella misura di grazia che il Padre vuole per me. Mi rende santo attraverso Gesù. Il Padre mi vuole santo come è santo Gesù. Il Padre mi vuole santo lì dove io vivo. Il Padre in Gesù mi dà dei carismi, mi regala dei carismi. Quindi il cammino che il Padre mi fa fare parte dalla comunione con il suo Figlio prediletto. E quindi il suo Figlio prediletto viene giù, 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 fino in fondo, carissimo amico, arriva fino in fondo al cuore di ciascuno di noi, e lì proclama la beatitudine. Perciò anche oggi, questa sera, noi che ascoltiamo, che siamo così differenziati, che possiamo avere un umore più o meno brillante, che possiamo avere una vita più o meno felice, noi che abbiamo tanti problemi o pochi problemi, ebbene, oggi le beatitudini risuonano proprio lì, dentro la tua vita, dentro la Chiesa. Siamo beati perché Dio ha mandato suo Figlio, che è il rivelatore del Padre. Siamo beati perché attraverso Gesù il Padre ci ha mandato una serie infinita di doni. Attraverso Gesù il Padre vuole creare un mondo nuovo, un corpo nuovo, una società dove regni l'amore, la giustizia. Ed è Gesù, capite, che permette a noi di vivere come Lui. È grande, è il dono che il Signore ci ha fatto. Allora, guardando la santità così, cari amici, le persone che magari si sentono deboli, incostanti, che quando pregano sono distratti, le persone che si sentono terra a terra, poveri appunto, le persone che non hanno una grande capacità di concentrazione, o che magari sono vinti da alcuni vizi, da alcune passioni, ma che amano Gesù e che vogliono seguirlo, ebbene, anche queste persone possono vivere la santità. Caro amico che ascolti Radio Maria, tu che ti senti povero, che non riesci in tanti cammini, ricordati che il primo e il grande e l'unico santo è Gesù Cristo, e che la santità di Gesù Cristo ti viene donata a te. Lui diventa povero con te, Lui diventa debole con te, e Lui con la sua morte e resurrezione soffia lo Spirito Santo su di te. Lui ti permette di vivere la beatitudine anche se non sei perfetto, e così toglie dal tuo cuore la tristezza, l'abbandono, ti aiuta a vivere nella gioia anche quando sei povero, ti aiuta a benedire, ti aiuta a benedire questo mondo, ti aiuta a cercare comunione, perché l'hai ricevuta da Dio. Carissimi, la beatitudine di Gesù ci aiuta a non chiuderci, ci aiuta a non vedere solo il male, ma ci aiuta a credere che all'amore tutto è possibile. Entrando nella tua vita, Gesù ti fa sentire di un amore completamente immeritato. ti fa sentire che l'amore raggiunge gli spazi anche più infimi, gli abissi più abissi. È davvero un dono grande la santità, che parte da questa consapevolezza. Dio mi ha regalato suo Figlio, che ha preso carne e è voluto entrare in comunione con me. Coraggio, amici, preghiamo tutti in questa festa dei santi, in comunione con Maria, e condividiamo la gioia di essere stati amati da Gesù. Condividiamo quindi la santità, che è la persona stessa di Gesù, che è venuta ad abitare in mezzo a noi. Aspetto le vostre domande, se avete qualche osservazione, aspetto in linea. Grazie.
Pronto?
Pronto? Sì, buonasera.
Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Luisa.
Sì.
Prima di tutto la voglio ringraziare per questa bellissima catechesi che mi ha aiutato molto. Le voglio chiedere come fare per rompere le resistenze interiori che nascono proprio da questa convinzione di essere deboli, di essere peccatori, di essere fragili. E quindi certe volte tutto questo chiude, cioè come se si crea una barriera tra, almeno nel mio caso, tra me e Gesù, cioè non, è come se non riesco a farlo entrare pienamente dentro di me.
Benissimo, e ti ringrazio molto Luisa per questa domanda, perché penso che sarà di aiuto a tanti radioascoltatori. Hai colto proprio nel segno come fare per rompere quelle resistenze interne che non mi facilitano o mi ostacolano completamente la comunione con quel Dio che viene ad amarmi così come sono. E questo è il punto. Tutto quello che abbiamo detto questa sera si concentra qui. E questo è il punto. Ed è il punto dove il male della natura umana, lo spirito del male, agisce maggiormente. Mi sembra di poter dire questo, che spesso questo spirito del male ci fa intravedere un cammino di santità dove noi dovremo innanzitutto sforzarci sulla nostra volontà e evidentemente, siccome è ferita, questa volontà non riesce, cade mille volte, quindi piano piano ci scoraggiamo. Ma quello che ha fatto Gesù è perfettamente il contrario. Gesù, prima di mettere in moto la nostra volontà, si dona completamente a me e a te. Per cui quando tu senti queste resistenze interne all'essere una persona mite, ad essere una persona che accoglie gli altri, che non giudica, che non si considera quindi troppo, che non si sente uno zero, anche quello, no? Perché anche sentirsi sempre la peggiore, sentirsi sempre una persona che non ce la farà mai, questo è il risultato di un essere troppo curvi su se stessi. E anche qui c'è uno spirito cattivo che ci accusa completamente, sempre. Questo spirito cattivo che ti dice tu non ce la farai mai, tu non riuscirai mai ad essere una donna di comunione, tu non ce la farai mai a perdonare queste persone, tu non ce la farai mai, sei troppo debole. Questo è uno spirito che agisce sempre sullo stesso registro della volontà. Ed è subdolo perché sotto sotto ci vorrebbe far capire che per essere felice, per essere santo, tu devi fare chissà quali scelte, no? Mentre invece non è così, mentre invece io penso che tu dovresti, noi dovremmo, innanzitutto fermarci nelle nostre povertà e capire che diventano la forma attraverso il quale Gesù viene a visitarci. La prima beatitudine è sentire che io sono amato lì dove il Signore mi ha incontrato. Questo diventa una sconfitta per il maligno. La prima beatitudine, quindi, è accogliere la salvezza dove ti incontra, dove ti incontra. E questa esperienza, questa salvezza che ti incontra nella tua povertà, ti permette di agire con uno spirito che non è più uno spirito isolato, ma è uno spirito che entra in comunione con Dio e quindi con i fratelli. Perché quell'altro spirito invece ti diceva che tu saresti stata una brava cristiana solamente dopo aver fatto questo, aver fatto quell'altro, dopo aver fatto un percorso umano, psicologico, bla 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 bla. Ma tu, se sei una cristiana e se sei santa, lo devi essere anche prima e durante, non dopo che hai fatto tutti questi percorsi. Ecco la resistenza interna, è una resistenza a lasciarci veramente, ad essere abbandonati completamente a Dio. La resistenza più grande è nei confronti della misericordia di Dio. La resistenza più grande è nell'accettare una salvezza dove tu e io possiamo solo accoglierla. La resistenza più grande è nell'accettare una salvezza senza meriti. È questa la resistenza più grande, ed è proprio su quella resistenza lì che gioca il maligno e ci porta fuori da questa beatitudine. Allora, io posso dirti semplicemente come faccio io, come mi sembra che si possa fare, appunto, è quello di non cercare prima di salvarsi da soli, ecco, ma rimanere lì dove il Signore ti incontra e imparare da Lui. Anche perché il Signore ti dice che dove sono io, lì sarà anche il mio servo. Quindi se, certo, tu sei nella passione, Lui è nella passione, Lui è nella passione, ci sei anche tu. Quindi la santità è stare con Lui, è condividere con Lui tutto. Non è immaginarsi un altro cammino. Perciò se tu stai con Lui, cerca di far tacere quelle voci che ti dicono non sei perfetta, non hai fatto questo, devi fare quest'altro, perché questo porta delle frustrazioni. Stando con il Signore, invece nel tuo cuore e nella tua vita si creerà un mondo nuovo. Avrai voglia di condividere, di essere una persona povera con gli altri, non ti sentirai superiore, vorrai condividere tutta la tua vita, perché appunto il Signore, da ricco che era, si è fatto povero per arricchirti. Grazie Luisa.
Pronto?
Buonasera, buonasera.
Buonasera, sì. Don Roberto, da Firenze, però Roberto, attualmente sono in montagna e c'è una bufera. Comunque ho seguito tutta la trasmissione, interessantissima. Però le beatitudini sono è l'apice di un percorso di trasformazione di un cristiano, di ravvedimento per conto mio. No, come diceva lei, che Gesù ci propone un mondo nuovo in contrapposizione a un mondo di morti e vecchio. Gesù ci propone un mondo vivo, questo è importante. Però Dio, Gesù, ama l'uomo in quella particolare condizione, perché c'è un altro uomo che lo porta in quella condizione. Allora è la libertà dell'uomo che rispetta anche Gesù. L'uomo è libero di sopprimere un altro uomo. Ecco perché Gesù ama quell'uomo che è soppresso, perché rispetta la libertà. Perché l'uomo, essendo limitato, deve scegliere. E sceglie di opprimere un altro uomo. E Gesù, Dio, lascia libero l'uomo di opprimere un altro uomo. Per questo Gesù ama profondamente l'oppresso, lo ama infinitamente. Ecco, questa mi è venuta questa riflessione ascoltando le sue parole. La ringrazio.
Grazie, grazie Roberto. Grazie anche per questo tuo intervento, perché penso che aiuterà ancora anche questo, no? Tu hai detto una cosa che diceva Sant'Agostino, il mio padre fondatore, diciamo così, che lui ama l'uomo perché l'uomo possa diventare quello per cui è stato creato. E lo ama con una tenacia, lo ama con una persistenza, cioè mentre ama l'uomo e mentre è completamente rifiutato sulla croce, Gesù continua ad amarlo perché spera in un bene possibile in ogni caso. Ecco perché lo ama così tanto. In fondo chi è il povero più grande? Il povero più grande è colui che rifiuta Dio. Chi è il vero povero? È colui che rifiuta Dio. Ma rifiutando Dio non può sottrarsi completamente a questo Dio scandaloso e misericordioso che sulla croce grida dentro l'abisso della morte. Ma Gesù grida dentro quell'abisso perché in ogni caso la sua morte diventa una possibilità di salvezza per tutti, come hai detto bene tu. Gesù lascia libera la libertà dell'uomo e quell'amore così nell'incarnazione è finalizzato a promuovere, vivificare, far sviluppare quella libertà dell'uomo che in ogni caso non è mai completamente azzerata. Un uomo non è mai la somma dei suoi peccati, è sempre qualcosa di più, gli rimane sempre un po' di quell'immagine di Dio che per quanto sfigurata, rimane sempre presente. Ed è per questo che lui, facendo incarnare suo figlio, lancia quel grido della beatitudine dentro l'abisso più l'abisso, perché lui vuole salvare tutti gli uomini, tutto il mondo. E hai ragione tu quando dici che questo amore, questa beatitudine di Gesù comunque attiva dentro la persona amata così il desiderio di ripercorrere la sua vita con occhi nuovi, creando un mondo nuovo. È questa la santità, è proprio questo dono ricevuto che potenzialmente può innescare in quelli che lo ricevano un desiderio di far venire fuori l'uomo nuovo che è Cristo. Ed è chiaro che questo è un cammino, ma è anche chiaro che all'inizio del cammino il dono che rende possibile questo cammino è totalmente integro in colui che lo accoglie. Pensiamo per esempio naturalmente non dico che dobbiamo far tutti come il buon ladrone, ma nel momento della sua morte il buon ladrone accoglie il dono della santità e lo accoglie evidentemente non perché avrebbe potuto svilupparlo dopo, ma lo accoglie come tutto possibile in quel momento lì. Pensiamoci a questo. Il buon ladrone accoglie il dono della santità quando ormai non aveva più possibilità di viverla la santità. Lo accoglie come dono e la sua vita è completamente cambiata dall'incontro con Dio. Quindi la santità è sia l'inizio e sia il fine di un cammino. È innanzitutto ricevere un dono da Dio, ed è veramente bello quello che tu dicevi, che appunto l'uomo, sentendosi amato così tanto gratuitamente, è capace di rinnegare il proprio uomo vecchio e di sviluppare un uomo nuovo e di creare un mondo nuovo, un mondo dove si vive meglio. E molti santi lo hanno fatto, e ancora oggi questo è possibile, e per questo la santità nasce proprio da questo stupore, da questa vita che Gesù viene a vivere con me, dentro di me, e mi stimola a cambiare continuamente. Ecco, allora grazie per questo intervento, grazie per questa specificazione, no, che è proprio agostiniana. È proprio agostiniana. Dio quando ama una persona e la ama fino a questo punto qui, è perché continua a dargli la possibilità, è perché vede in lui quell'uomo nuovo, la potenzialità di quell'uomo nuovo. E lui aspetta fino alla fine, perché crede nell'uomo, crede in quel barlume di libertà, crede nell'uomo. E ci crede così tanto che gli vuole regalare suo figlio, perché suo figlio entra allora dentro la sua povertà e grida dentro di lui, Abba, Padre. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sono Antonietta di Dore del Greco.
Sì, Antonietta.
Buonasera.
Dimmi.
Posso portare una testimonianza?
Sì.
Mio genero, ero morto e vivo, perché diciamo, non stava bene, perché se la fa l'appendicite 2 anni fa. Due anni fa non ce l'ha fatto, però diceva, mese è tolto, molto più di anni è scoppiata questa malattia, diciamo, è cronica. Ho operato, Dio ci ha messo la mano, Giacomo Gaglione di Caserta, Giacomo Gaglione e Padre Antonio di Nazza di Caserta ha pregato Santissimo. Perché io lo amo tanto a Dio, è la mia vita. Posso pure testimonianza, ma tra che tanti più sacerdoti, la ti amare tutti i giorni, sono 4-5 anni, mi prendo la comunione e vado delle suore a prendere la messa, sempre, tutti i giorni.
Grazie Antonietta, grazie, grazie. Tu hai parlato dell'amore di Dio e della riconoscenza a Dio per quello che ha fatto. Ecco, allora, appunto, se abbiamo visto queste opere di Dio, dovremo amarlo ancora di più. Ma la signora ci diceva, no, della gratitudine perché Dio ha guarito un suo parente. Ma a volte questa gratitudine, quando si incontra Dio, non so, è come se scoppia, è come se fosse... se si aprisse da dentro anche senza aver ricevuto nessuna grazia. Quando si fa un cammino di fede a volte ci si sente beati proprio quando, magari dopo un lungo periodo di aridità, si sperimenta che la beatitudine appunto è qualcosa che si apre come un germoglio dentro, anche se fuori non è cambiato niente, ma sei santo perché senti dentro di te una vita nuova, senti di essere amato da qualcuno, senti una beatitudine proprio, direi quasi non ricevi nessuna grazia. Ma perché non ricevi nessuna grazia tante volte? Perché Dio ti vuole donare se stesso, che è il donante, e ti vuole far capire appunto che Lui viene dentro di te quando tu pensi di essere un derelitto. E Lui viene a riempire lo spazio del tuo cuore, che appunto, e allora dicevo, qualche volta nasce questa esperienza di beatitudine, proprio quando siamo veramente poveri e ci sembra di non ricevere nessuna grazia. Bene, aspetto la prossima domanda.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Padre, buonasera.
Sì, ascolto.
Sono, il mio nome è Doro, chiamo da Montesilvano, cittadina Pescara. Allora, io vi volevo ringraziare immensamente per come avete esposto i frutti delle beatitudini. E in modo particolare perché avete accennato una cosa che tanti che magari praticano non la viviamo, cioè l'abbandono a questo grande dono. Tanto è vero che nelle mie preghiere io non cerco favori, prego solo il Signore affinché ogni uomo e donna che si affaccia in questo pianeta conosca questo grande dono. E poi, visto che voi siete un agostiniano, direi a tante, siccome faccio un po' di consulenza, mettendo
praticando le sette opere di misericordia spirituale, consolare gli afflitti, ammonire i peccati, eccetera, eccetera, di leggersi il libro delle confessioni di Sant'Agostino, specialmente quando egli dice: Signore, tu eri dentro di me, ma io ero lontano da te. La massa della società di oggi che segue la felicità nelle cose del mondo, purtroppo segue un cammino cieco, fa un cammino cieco. Quindi ecco perché la parola di le massime di Sant'Agostino, io ci ritorno sempre sopra: Signore, tu ci hai fatto per te e noi non troviamo pace fino a quando il nostro cuore non incontra te. Poi chiudo, mi ha scioccato nel senso buono quella parola di Dio di San Paolo ai Colossesi, capitolo secondo 2:9, dove dice: e in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi fate parte di questa pienezza. Ma guarda che meditando questa parola di Dio, è inutile che gli uomini noi cerchiamo la felicità fuori di Dio.
Sì. Sì, ti ringrazio.
Grazie.
Grazie, Doro, questa è proprio così, no? In lui abita corporalmente tutta la divinità, quindi il cammino della santità si può fare solo dentro un corpo più grande che è quello di Gesù, che è della Chiesa. La santità cresce se io vivo dentro questo corpo l'esperienza di essere in comunione con Gesù. È Gesù, ma siccome Gesù nella Chiesa, Gesù si vive nella Chiesa, quindi in un corpo più grande, ecco che il mondo cambia. Cambia se io lo vivo con gli altri, questa beatitudine. E quindi ti ringrazio per quello che hai detto. E sì, anch'io ringrazio il Signore appunto perché tante volte queste ci sono delle frasi, delle parole, no, che ci fanno capire appunto che ecco che finalmente la santità è innanzitutto un dono, è un dono che ci viene fatto, e nel momento in cui ci viene fatto un dono, riceviamo Gesù, noi dobbiamo diventare sempre di più Gesù. Non basta averlo ricevuto una volta, ma bisogna ragionare come Lui, vivere come Lui, e poi è Lui che vive dentro di te, è Lui che è buono dentro di te, è Lui che è santo, è Lui che è mite dentro di te, è Lui che è giusto, è Lui che eredita la terra dentro di te, è la sua persona, tu diventi quello che sei finalmente. Ecco, ma per far questo penso bisogna proprio lasciarsi conquistare dalla misericordia di Dio. Quanta difficoltà ancora ad accettare un amore senza alcun merito. Abbiamo tanta difficoltà perché ci sembra di essere quasi più sicuri davanti a Dio e davanti agli altri se qualche merito ce l'abbiamo. Quindi vorremmo iniziare il nostro cammino di santità magari pensando di avere qualche merito. E invece la santità no, parte proprio da Gesù. Parte proprio da Gesù. È il dono che Lui fa di se stesso a noi. Solo Lui è santo. E noi siamo santi se entriamo in comunione con Lui. Grazie, grazie Doro.
Pronto? Sono Carlo da Teramo.
Buonasera.
Buonasera. Vorrei sapere se Gesù Cristo al battesimo di Giovanni, quando l'ho battezzato del fiume, aveva ricevuto lo Spirito Santo e i poteri, o già c'era lo Spirito Santo e i poteri? Questo mi interessava.
Sì, questa domanda è tecnica, diciamo così. Si sono tante volte... si è parlato molto di questo, no? Ma Gesù entra nel mondo come figlio di Dio, no? Ma lui esisteva prima, quindi è chiaro, era in comunione con lo Spirito Santo. Ma entrando nel mondo, prende attraverso Maria la carne e diventa parte di una dinastia, di una genealogia. Quindi il dono dello Spirito Santo non si aggiunge alla seconda persona della Trinità, ma a quella persona della Trinità che è una cosa sola con il corpo umano, quindi è Gesù Cristo. Il dono dello Spirito Santo, potremmo dire, scende su di Lui e l'effetto, diciamo, è su di noi, sul corpo di Cristo, che è prefigurato già nella persona di Gesù. Quindi quello Spirito Santo non è una novità assoluta per Gesù Cristo, che come seconda persona della Trinità lui era già in comunione, ma lui, non dimentichiamoci, lui ha assunto un corpo umano ed è proprio quello che dicevo prima, è proprio l'assunzione di questo corpo umano, quindi anche del tuo corpo, del mio corpo, e l'assunzione significa che lui è entrato in comunione con la mia esperienza umana, terrena, concretamente, e quindi lo spirito che riceve nel Giordano è lo spirito che fluisce, dice Agostino, dal capo su tutto il corpo, quindi lui è figura del capo, ma lo spirito scende su tutto il corpo, quindi noi come Chiesa nel battesimo riceviamo dal capo, diciamo, questa unzione, anche noi, naturalmente questo non è in un momento, ma in tutta la vita direi della Chiesa, la Chiesa è il corpo di questo capo, quindi la Chiesa è colei che ha questi benefici, insomma, e quindi certo Gesù aveva Cristo in comunione con lo Spirito Santo, ma anche come seconda persona della Trinità era certamente in comunione, ma qui nel battesimo c'è la comunione con noi, con me, con voi, e quindi quel battesimo ci interessa da vicino perché ci fa capire, è l'apertura a questa comunione con Dio attraverso Gesù. Grazie.
Pronto? Pronto? Mi sente?
Buonasera.
Sì, buonasera, sì, Francesco da Genova. Io ho una domanda, chiaramente tutto quello che ha detto concordo pienamente, che la chiamata, cioè tutto quello, in un riassunto, in una parola sarebbe la chiamata, cioè la chiamata tramite l'amore di Dio che ci pervade e ci chiama verso di Lui, verso la santità. Però richiede la chiamata, come dice la Madonna di Giugori, richiede anche un'altra cosa, cioè la perseveranza. E qua viene il punto, perché uno, anche nella confessione, è divisa in due, no? Cioè uno si pente e poi Gesù dice va, i tuoi peccati sono perdonati, però la parte B è non peccare più. E la parte B è un pochino più difficile della parte A. Perché? Perché implica degli atti di volontà e un combattimento spirituale contro se stessi, contro i propri vizi, contro le proprie cattive abitudini, poi non contando il fatto che nella società di oggi è veramente siamo in trincea. Il punto è questo, che se uno cade in vizi o cose, questi vizi possono interrompere la grazia, no? Cioè essere in peccato mortale, in poche parole. Quindi la domanda è questa: uno, nella perseveranza, se continua a pregare, la preghiera arriva lo stesso oppure bisogna riazzerarsi, andare a confessarsi e ripregare lo stesso? Perché chiaramente uno può cadere mille volte, no? Poi giustamente il ladrone sulla croce che è stato il primo uomo, diciamo, la prima anima ufficialmente ammessa in paradiso, direi molta fortuna, ha vinto una lotteria molto, molto importante nella vita, direi. Però al di là di questo, la mia domanda è, se uno è in peccato mortale, le preghiere arrivano lo stesso, sì o no? Ecco, questo in poche parole, è in un linguaggio spirituale veramente bassissimo, però vabbè, era questa la domanda in fondo.
Ma non so come si possa rispondere a questa domanda perché è un po' troppo, diciamo così, essenziale, è diventata un po' scheletrica, diciamo così. Prendo un'immagine della Bibbia, appunto, penso che ci sono stati dei peccatori che hanno gridato al Signore, salvami, persone che erano considerate proprio le peggiori, quindi Gesù le ha ascoltate. nella coscienza dell'uomo noi non possiamo entrare. Comunque mi sembra di poter dire che noi chiamiamo peccato mortale dei peccati gravi, ma mai la Chiesa ha detto comunque che è interrotto la comunicazione, è totalmente interrotta la comunicazione. Il peccato mortale dal punto di vista della Chiesa comunque è sempre un'esortazione a poter e dover migliorare e lasciare quello stato di male, ma non è mai una condanna definitiva, è anzi uno sprone, è il padre che rimprovera, ma non è il padre che dice ti ho chiuso i rubinetti. Quindi, anche se tu sei in peccato mortale, io credo che proprio quel tormento che hai dentro è già una comunicazione verso Dio, è già una comunicazione. Poi nessuno è entrato dentro la coscienza dell'uomo, ma mi sembra di capire dai testi biblici, anche della liturgia, che il Padre entra proprio dentro lì dove gli uomini non possono entrare, e quindi direi di sì, ma direi che lo stesso io ho detto all'inizio della mia esposizione che non volevo entrare in questo aspetto che è già tanto battuto, che è quello appunto della perseveranza, che poi ho parlato già altre volte, no? Che lo considero veramente necessario, ma quando ho parlato della perseveranza e del combattimento, così ne parla Sant'Agostino, dice che è ugualmente un dono. Combattere nel Signore è un dono, non sono io che parto con i miei meriti. È un dono combattere, essere perseveranti, è un dono che ci porta a perseverare. Non parte quindi, Dio non ci dice armatevi e partite, ma Lui sta con noi, Lui sta sempre con noi, non ci dice di armarci e di partire. Quindi il combattimento c'è, ma è un combattimento che comunque, quando usiamo questa parola combattimento, il primo a combattere è il Signore. Perché la battaglia contro il male, innanzitutto la combatte Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, ma noi la combattiamo in loro. Non la combattiamo per loro, ma in loro. È la vita divina come dono che mi permette di combattere. E quindi, in ogni caso, io non devo dimenticare che non sono solo, che Dio che si è donato a me sta con me. Vive con me, combatte con me, il male lo combatte Lui. Io, illuminato dalla comunione con Lui, devo saper rinunciare a tutte quelle occasioni e tutte quelle situazioni che vedono me come non come Dio mi vuole. Capisco perfettamente allora che si fa fatica, si deve ricominciare mille volte. È un combattimento, però è un combattimento, vorrei dire, che si può fare solo in comunione con il Signore, se no non possiamo combattere, se no torneremo quasi ad essere degli stoici e non dei cristiani. Grazie. Bene, mi dicono che siamo arrivati alla fine, quindi vi benedico, vi saluto e vi auguro di vivere bene questo mese e poi di vivere proprio bene la solennità dei Santi. Ci sentiamo la prossima volta. Grazie a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.